brano del Vangelo molto breve, poche parole, poche righe, per dirci la profondità e l'intensità del messaggio di Gesù. Non servono molte parole, non servono molte scritture per dire qual è l'essenza del Dio di Gesù Cristo. Oggi Gesù ci suggerisce questa immagine meravigliosa che è sempre nel nostro immaginario di fede: Dio come il buon pastore. E questo brano del Vangelo di Giovanni ha una particolarità, e vorrei con voi provare a scendere in questa particolarità. È come se fosse diviso in due piccole parti: rivolto all'uomo e Dio rivolto a se stesso. O meglio, ci sono tre gesti che potremmo fare noi, imparare a fare noi per amare Dio, e tre gesti che fa Dio per amare noi. Dio, quando ama, fa gesti molto umani, e quando l'uomo ama, fa gesti molto divini. Per questo inizia Gesù dicendo tre cose importantissime che noi potremmo fare per sentirsi e per sentirci suoi figli. La prima cosa che il Vangelo ci suggerisce è ascoltare. Le pecore mi ascoltano. Mi piace molto la parola ascoltare, perché negli ultimi tempi stiamo perdendo il valore, la bellezza e anche la sensibilità all'ascolto, perché abbiamo confuso l'ascolto con il semplice sentire. Sentiamo delle cose, sentiamo il ronzio delle mosche, sentiamo il brusio di voci, sentiamo da lontano dei rumori, e pensiamo che anche tra noi bisogna sentirci. Ascoltare è un'altra cosa, e quello che ci chiede Gesù per amarlo è ascoltarlo, ma ce lo chiede anche tra noi. Se noi vogliamo imparare le tre caratteristiche di come si ama, la prima è l'ascolto, perché a volte anche tra noi, nelle amicizie, nei rapporti interpersonali, tra i sentimenti, tra la persona che io amo e che mi ama, il grande cortocircuito sta tutto lì. Non ci si ascolta più, ma ci si sente, ci si sopporta, si fa finta di ascoltare, ma in realtà io non ho collegato mente, cuore e mano, ma sono tutte e tre scollegate. E fateci caso che spesso ci capita che quando qualcuno sta parlando con noi, noi o con la testa siamo da un'altra parte, oppure già stiamo pensando che cosa rispondergli a quella persona. E questo non è certamente ascoltare. Ascoltare richiede una presenza, un coinvolgimento, come se tu creassi un vuoto dentro di te per ascoltare e accogliere le parole, le percezioni, i sentimenti dell'altro. E allora Dio ci sta chiedendo: volete essere miei figli? Volete amarmi? Imparate ad ascoltare, perché solo chi mi ascolta è mio figlio, perché le pecore ascoltano il pastore. Mi piace molto l'idea dell'ascolto, perché forse dovremmo reinventarci e rivederci un po' nell'ascolto reciproco, ma anche nell'ascolto proprio di Dio. Perché se noi gli dessimo la possibilità a Dio di parlare, lui parlerebbe pure. Ma se continuamente siamo noi a parlare nei momenti di preghiera, nei momenti di vita, e non gli diamo spazio, è chiaro che confondiamo. A volte avvengono da me persone che dicono: ma come mai? Io ho paura sempre che nella preghiera sono io che mi do le risposte e faccio io tutto da me. Beh, se fai così è preoccupante la questione, ma è vero che spesso noi pensiamo che pregare sta sempre in movimento il pensiero, come a dire che io sto pregando e mi do io le risposte stesse, come se le risposte devono essere immediate e come se Dio non può prendersi tempo. Eppure a noi ci è dato semplicemente di ascoltarlo. di creare uno spazio di libertà dentro di noi, nel silenzio profondo. E allora sì che ascolteremo la voce di Dio, quando dentro di noi faremo silenzio. Non riempiamo la preghiera di parole, meno parole e più silenzio, più presenza, più coinvolgimento. Perché accade così anche tra le coppie. Tra le coppie non ci si ascolta più. Tra marito e moglie, tra fidanzati, tra amici, non ci si ascolta, perché non si è in grado più di fare uno spazio vuoto di silenzio per accogliere l'altro. E abbiamo subito la risposta, abbiamo subito un'altra parola che riempie le parole dell'altro, oppure addirittura non siamo più abituati ad accogliere le preoccupazioni, le sensibilità dell'altro. Allora, come prima caratteristica dell'amore nostro verso Dio è l'ascolto. La seconda è bellissima. L'Evangelista Giovanni dice: io conosco, le mie pecore conoscono me. È la conoscenza, conoscersi. Anche qui, quanto dovremmo imparare a recuperare la parola conoscere. Noi oggi si dice che ci si conosce tutti, ma non è vero. Diciamo che io conosco mio marito, conosco mia moglie, conosco il mio amico, conosco mio padre, mia madre, ma in realtà non li conosciamo. Non li conosciamo perché ci si ferma a quello che noi vogliamo vedere dell'altro. Anche lì è come se ci mettessimo un paio d'occhiali e vediamo l'altro come io voglio che sia. E quindi conosco quello che io voglio, quello che io vorrei, e mi faccio dei giudizi e dei pregiudizi sull'altro. E il problema è che anche su Dio facciamo così. Io sfido chiunque a dire conosco Dio. Ma come si fa? Come fai a conoscere Dio se non conosci neanche te stesso, se neanche la persona che vive con te ti sfugge? Conoscere l'altro implica una responsabilità, c'è un impegno a mettersi cerealmente nella vita, nei sentimenti dell'altro. Un detto arabo dice che per conoscere una persona dovresti almeno camminare 3 anni nelle sue scarpe e poi puoi dire di conoscerla. Noi invece non ci mettiamo mai nei panni dell'altro. E allora come facciamo a dire di conoscerlo? Da quanto tempo non ti metti nei panni delle sofferenze e delle gioie di tuo marito? Da quanto tempo non ti metti nei panni delle debolezze e delle fragilità di tua moglie, e così del tuo amico, di tua madre, di tuo padre? Noi andiamo lì rigidi con i nostri pensieri e pensiamo di conoscere l'altra persona, senza frequentarla, senza abitarla, senza provare a chiedermi cosa sta provando, ma cosa sta vivendo, perché mi dice questo, perché si sta comportando in questa maniera. Prova a mettermi nell'altro. E allora è bello quando Gesù dice che la conoscenza, il conoscersi, non è una cosa che si fa in 2 o 3 anni. Ci vuole una vita intera, perché un margine di mistero rimarrà sempre. Quindi forse dovremmo imparare un po' a fermarci su dire conosco quella persona, io la conosco, e lì giù a dare giudizi su quelle persone, a dire conosco quella situazione. Conoscere implica una forte responsabilità. Io difficilmente riesco a dire conosco quella persona. Sì, facciamo un pezzo di strada insieme, stiamo approfondendo il rapporto, la relazione, ma conoscere ci vuole tempo. Quindi forse quando Dio ci dice che le pecore conoscono Lui, significa che ci sta chiedendo una grande responsabilità e ci vuole del tempo e anche la voglia. La terza cosa che l'uomo ha per amare Dio dopo l'ascolto, dopo la conoscenza, è le mie pecore mi seguono, è il seguire, che è solo alla fine, dove il seguire implica un camminare dietro al pastore. Ma si sceglie questo però, non è scontato e non è neanche obbligatorio seguire il pastore Gesù. Però se lo seguo, l'ho prima ascoltato, l'ho prima conosciuto e poi mi metto dietro a seguirlo. E seguirlo significa praticare quello che ho ascoltato e quello che ho conosciuto. Perché a me mi fa un po' pensare, un po' di tristezza, anche un po' di sorriso, l'idea che tutti vogliamo seguire Gesù, ma internamente solo. Quando questo Gesù ci chiede di esplicitare concretamente la sequela a Lui, facciamo ancora un po' di resistenza. Come se la fede e Gesù sia soltanto qualcosa che interessi l'anima. Gesù non interessa solo l'anima, ma anche tutto ciò che è esterno all'anima. Cioè tutto il mondo, tutta la concretezza, tutto quello che noi viviamo con il nostro corpo esterno. Seguire Gesù non significa seguirlo solo con il cuore e con il pensiero, ma con i gesti, con la pratica. Quando Gesù dice vieni dietro di me e seguimi, sta dicendo vieni dietro di me e fai quello che hai ascoltato e quello che hai conosciuto. Fallo. Cioè la fede ha a che fare con il fare, con l'impegno, con qualcosa che ti chiama a vivere la concretezza. E vi dicevo, a me a volte mi fanno sorridere e amareggiare ancora quelle persone che dicono che in alcuni spazi di vita, in alcuni impegni di vita, Dio non c'entra. C'è ancora fortemente questa separazione netta tra vita e fede, come se la vita è un'altra cosa, la fede è una cosa tua privata, personale, te la giochi tu dentro di te. Appunto il contrario. Quando Gesù dice seguitemi, significa seguitemi nella pratica, cioè nell'impegno che ogni giorno sei chiamato a vivere. E in questi tempi noi non possiamo far più finta che non sia così, perché abbiamo il testimone Francesco Papa che ci sta insegnando e riportando a questo tipo di sequela, con gesti, perché tutti siamo in grado a dire l'amore è bello, volerci bene è importante, salvaguardare l'ambiente è importante, impegnarci per i poveri è importante, a parole e a cuore tutti lo siamo. Ma nel concreto, ed ecco lui meraviglioso, due gesti negli ultimi tempi, l'ultimo quello di ieri, che allontana ogni equivoco di cosa significa seguire Gesù. Il primo lo fa con questa enciclica stupenda del Laudato Si, dove ci richiama a riabbracciarci alla creazione e tutto ciò che implica un impegno per la creazione, per questo mondo, questa terra che è madre per noi, deve in qualche modo suscitarci un impegno, non può farci stare indifferenti. Perché è assurdo pensare che la giornata di oggi, che siamo chiamati e invitati a votare un referendum, noi pensiamo come cristiani non ci interpella, non ci interessa. Come non ti interessa? Come non ti interpella? Allora che cristiano sei? Dove stai? Il Papa ci ha scritto 3 capitoli sul mare, 3 capitoli ha scritto su quanto è prezioso il mare per la vita nostra. E noi che ci è dato una possibilità dove altri sono morti addirittura per darci uno spazio di libertà come questo, pensiamo che non ci interessa. Diciamo, vabbè, ma questa è un'altra cosa, Dio non c'entra lì. No, come non c'entra? E dove dovrebbe entrare Dio, se non nel rispetto del creato che ha fatto Lui? E così quest'altro secondo gesto, inequivocabile, di ieri. Io non so voi, ma io ho avuto i brividi, ho avuto una commozione continua a vedere questo Papa meraviglioso a Lesbo, dove è andato nella periferia, nella crocevia più terribile, più inquietante della terra, e non da solo, insieme ad altri 2 patriarchi ortodossi, per dire non ci si salva da soli, smettiamola con le divisioni, o qui ci si mette insieme o qui non ce la si fa. Meraviglioso. E che cosa fa? Porta con sé concretamente 12 persone. Allora qualcuno in maniera idiota, naturalmente, perché poi queste sono occasioni in cui gli idioti danno fiato alla voce, no? Ne ha preso 12, ha lasciato 3.500 lì, e allora che ha fatto tutte queste cose per svalutare? Ma noi lo sappiamo che è fortemente un gesto chiaramente d'accoglienza, perché il Papa l'ha detto chiaramente, gli immigrati non sono numeri, quindi non 12, 3.500, ma persone, storie, vite, sofferenze, gioie. Non è una questione col pallottoliere quanti ne ho salvati e quanti no, quanti accolgo e quanti no. È interessarmi della persona. Ed è un gesto di una provocazione fortissima. E io realmente già da sempre sono inquieto su questo, ma dopo quest'ennesimo gesto di impegno concreto di un Papa che ci sta dicendo aprite le porte, noi lo cantiamo da 7 anni, l'abbiamo scritto anche lì, amo le porte aperte, è arrivato il tempo, io sono 1 anno e mezzo che sto dietro alla diocesi per chiedere di accogliere una famiglia siriana qui, sembra non interessare a nessuno, e allora bisogna andare dritti alla fonte, perché se non ci impegniamo noi in prima persona anche, io non sto in pace, io non riesco a dormire più, è 1 anno che sto chiedendo a chi di dovere di aiutarmi a capire come poter accogliere, di interessare, sembra non interessare a nessuno, a me sì, e io non riesco a dormire più la notte, a pensare che io Francesco, io prete, non ho fatto nulla ancora per accogliere dei rifugiati. Perché questo è il segno di contraddizione oggi, vero e concreto, di chi segue Gesù e di chi non lo segue. A me mi sembra fortissimo. Ecco perché il buon pastore dice le mie pecore mi ascoltano, mi conoscono e mi seguono. Io lo voglio seguire, ma lo voglio seguire in gesti concreti, veri. E anche a voi, io vi auguro veramente di fare notti insonni. Non si può dormire tranquilli pensando che ci sono migliaia di persone, bambini, donne, uomini, famiglie intere. Il Papa diceva che ci sono più di 250 bambini a Lesbo senza più genitori, che hanno fatto il viaggio, che hanno attraversato dalla Siria, dall'Afghanistan, da soli, in un barcone pieno di uomini e di donne senza conoscere, 250. Poi è chiaro, quando si parla di bambini ci commuoviamo un po' tutti, però anche gli adulti, anche i vecchi, gli anziani, le persone che stanno lì. Ma come si fa a dormire la notte? Io non ci riesco già da un bel po', ora ancora di più, non si può. E allora forse il Papa ci sta scuotendo e riportando a questo Vangelo. Ecco perché i 3 gesti che invece fa Dio nei nostri confronti sono altrettanto forti. Perché Dio quando ama fa gesti umani. E Dio lo dice, io do la vita eterna alle mie pecore. Cioè do la vita sempre. La vita eterna significa che il nostro Dio è un datore di vita, di speranza, di gioia continua. Cioè lui ce la sta mettendo tutta per darci vita, carica, energia, bellezza. Lui è un propulsore di vita, perché Dio non ha niente a che fare col sacrificio, con la sofferenza. Non è il Dio di Gesù Cristo, lui ha vinto la morte, ha vinto la sofferenza, ha vinto il sacrificio. È il Dio che dona la vita. Ma ce la vogliamo prendere una volta per tutte questa vita o no? E vita significa bellezza, tenerezza, gioia, entusiasmo anche quando tutto ti sembra crollare addosso. E lui continua a ridarti vita, a ridarti energia, a donarti tutto il suo amore che è vita. E cerca di allontanare il più possibile le sofferenze. E noi le stiamo cogliendo, perché io me lo interrogo, mi chiedo, lo percepiamo così questo Dio? È il Dio della vita, non il Dio della morte. È il Dio dei vivi, non dei morti. Noi dobbiamo preoccuparci dei vivi ora, di quelli che sono qui vivi, perché è il Dio della vita, non della morte. E allora io penso che sia straordinario. Il secondo gesto che fa Dio dice: nessuno sarà perduto in eterno. Nessuno. Nessuno sarà perduto in eterno. In Dio c'è spazio per tutti. Il Papa, nell'ultima esortazione apostolica sulla famiglia, riprende questo versetto per ricordarci a tutti noi, per ricordarci fortemente a tutti noi: nessuno può essere condannato in eterno, nessuno può vivere nell'errore in eterno, nessuno può vivere con l'etichetta addosso di peccatore in eterno, perché il Dio di Gesù Cristo libera dal peccato, libera dall'errore. Non esistono categorie in Dio. Io veramente a volte vorrei tanto che riuscissimo a capire questa semplice cosa. In Dio non esistono le categorie dei buoni e dei cattivi, perché lui fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Non esistono chi è dentro e chi è fuori, chi è irregolare e chi è regolare. Casomai siamo tutti irregolari, non che c'è qualcuno che è irregolare e qualcuno che è irregolare. Il Papa fortemente cerca di dire che nel cuore di Dio tutti siamo perdonati, tutti siamo amati per quello che siamo. E quando noi celebriamo, non mi stancherò mai di dirlo, sono contento che anche l'altra sera Don Gigi ce l'ha detto chiaramente, quando io celebro lì e celebriamo questa Eucaristia e diciamo questo pane e questo vino sono per tutti, significa per tutti. Tutti ci stanno, tutti dentro lì. Ti piaccia o non ti piaccia, scegli. Ma quando Gesù dice che questo pane è per tutti e questo vino è per tutti, non c'è esclusione di nessuno. Quindi nel cuore di Dio c'è spazio per il peccatore e per quello che pecca meno, per il ladro, per l'assassino, per l'omosessuale, per il divorziato, per il risposato, per il carcerato, per l'immigrato, per quello che tutti, per i ricchi, per i poveri, tutti, tutti. O entriamo in questa logica universale e cattolica, perché cattolico significa universale. Cattolico non è una bandiera sotto il quale noi ci nascondiamo per dire io sono cattolico e tu no. Cattolico significa che avvolge l'umanità intera, è un abbraccio immenso che avvolge completamente tutti. E il terzo gesto, e concludo, che fa Dio nei confronti dell'uomo per amare, è che nessuno sarà strappato dalle sue mani. Cioè Dio conosce quello di cui noi abbiamo bisogno. Nessuno di noi sarà strappato dalle mani di Dio. Quindi non temete mai, non abbiate mai paura che Dio ci lasci soli, che Dio ci abbandoni, perché nessuno ha il potere di strapparci dalle sue mani. E dentro il palmo della sua mano ci siamo tutti, ma non come tutti, come singoli, come unici, perché Dio conosce la storia particolare di ciascuno di noi. Non ama Gesù in maniera generale, amiamoci tutti, ama te, ama la tua storia, ama te, ama la tua sofferenza, ama la tua paura, ama la tua bellezza. Cioè Gesù mi ama in maniera personale e io non sarò strappato dalle sue mani, quindi non devo temere nessun tipo di pericolo, nessun tipo di attacco, nessun tipo di violenza che mi può essere procurata. Io sarò sempre tra le sue mani, perché nessuno di noi sarà strappato da questo. E allora io penso che questo ci insegna a comprendere che nella relazione tra noi ci deve essere un equilibrio tra il dare e il ricevere, perché sta tutto lì. Questi gesti, i primi tre, noi verso Dio, e questi altri tre, Dio verso di noi. È come se non basta amare Dio, bisogna lasciarci amare da Lui. Non basta semplicemente amare l'altro, bisogna lasciarci amare anche dall'altro. Se c'è uno squilibrio tra il dare e il ricevere, è chiaro che facciamo cortocircuito, anche umanamente tra noi, nelle coppie, nelle amicizie, nei rapporti sentimentali, quando le cose non vanno, quando c'è l'uno che dà completamente e l'altro che riceve passivamente e basta. Oppure il contrario, dove c'è quello che riceve soltanto e non dà mai, e l'altro che invece dà e non riceve mai. Dare e ricevere devono essere equilibrati. Non ci può essere nella coppia solo uno che dà continuamente e non riceve nulla. Non ce la si fa alla lunga. O il contrario, uno che riceve soltanto e non dà mai nulla. Anche con Dio è così. Dio vuole essere amato, ma noi dobbiamo lasciarci amare anche da Lui. Allora sì che questo buon pastore può funzionare nella nostra vita.